Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». Parola del Signore. Eccoci all'ultimo passo dei nostri esercizi spirituali. Dopo l'indemoniato di Gerasa, dopo Zaccheo, abbiamo questo episodio dove Gesù incontra un fariseo e una peccatrice. E oggi un po' potremmo dire che il tema potrebbe essere questo: il Signore ci dà la vita perché perdona la nostra vita. Quindi non solo perché ci libera dalle logiche del male, non solo perché ci dona la sua gioia, ma perché perdona la nostra esistenza. Avete visto, Luca costruisce un contesto che sembra molto più facile di quello di ieri, di quello di Zaccheo. È un invito a pranzo. Ed era normale all'epoca di Gesù che i farisei, che erano un po' gli esperti della legge, invitassero a pranzo quelli che si ritenevano appunto profeti, rabbini, per un confronto che di solito era fatto sulla parola di Dio, soprattutto sui passi oscuri della parola di Dio, come tu interpreti questo passo, come i padri lo hanno interpretato, un po' potremmo dire quasi dei pranzi di lavoro teologici sulla parola di Dio. In realtà voi sapete che spesso questi pranzi sono un po' al veleno, ecco, chiamiamoli così, cioè sono pranzi nei quali Gesù viene messo alla prova. Si tenta di scavare dentro la sapienza di questo maestro per vedere se è poi così sapiente. Sono pranzi che non sono fatti per incontrare qualcuno, ma per mettere in difficoltà qualcuno. Sapete, non so se vi è mai capitato di andare a quei pranzi, a me è capitato un paio di volte ed è stato un dramma, dove quando ti siedi a tavola ci sono 14 posate. E tu dici: adesso da quale parto? E soprattutto, certe posate come si usano? Che credo che sia un rispetto per chi prepara la tavola, può diventare un banco di prova per chi non sa da che parte cominciare. E in questo pranzo così difficile, arriva una donna che Luca definisce di quella città e una peccatrice. Da questo punto di vista potremmo dire una di noi, nel senso che questa è una delle cose che ci accomuna tutti, che più o meno siamo tutti peccatori davanti a Dio. Questa donna, tra l'altro, però, ha un coraggio immenso. Non solo perché entra nella casa di un fariseo, è la stessa logica, se vi ricordate, di ieri di Zaccheo. Zaccheo, se entrava in una casa, essendo un pubblicano, rendeva impura la casa. Una donna peccatrice, se entrava nella casa di un fariseo, non solo rendeva impura la casa, ma rischiava la lapidazione. Tanto più che questa donna entra, e questo non era mai consentito, dove ci sono gli uomini. Dove c'è Gesù, dove c'è Simone e dove ci sono gli altri invitati. Un coraggio o un'incoscienza da leoni, noi diremmo. Probabilmente, Luca ci lascia intuire tra le righe che questa donna e Gesù si sono già incontrati. Magari Gesù, mentre cammina per la città, ha rivolto uno sguardo a questa donna si è sentita accolta e amata per quello che è, quindi c'è già stata una relazione, c'è già stato un legame tra Gesù e questa donna, e quindi questa donna vuole ringraziare Gesù per questo sguardo. Vuole ringraziare Gesù per l'amore e la dignità che questo sguardo le ha dato. E lo fa come? Lo fa con il linguaggio che la vita le ha insegnato, che è il linguaggio del corpo. Questa donna non parla, avete notato, ma compie 6 gesti. Tutti che hanno a che fare, se avete badato, con l'esperienza del toccare il corpo di Gesù. E Gesù si lascia toccare, cioè accoglie e ama il modo, il linguaggio con cui questa donna esprime l'amore che ha per lui. Linguaggio, vi dicevo, che la vita le ha insegnato, una vita credo anche dura per tanti versi. E notate, se avete badato, Luca dice che questa donna compie 6 gesti sul corpo di Gesù, in particolare su una parte del corpo, che sono i piedi, che nella visione ebraica dell'essere umano sono l'organo dell'umiltà. Perché i piedi sono quelli che sono a contatto con la terra, sono il punto più basso di ciascuno di noi. La donna sta in questa posizione, si riconosce in questa posizione e ama da questa posizione. Sono 6 gesti. Nella aritmetica biblica, se voi poi prendereste qualche volta il libro dell'Apocalisse, questo lo vedreste sempre, nell'aritmetica biblica il 6 indica l'incompiutezza. Quindi potremmo dire, questa donna fa tutto quello che può per dire il suo amore a Cristo, ma attende un compimento. Questi gesti hanno bisogno di un compimento, e il compimento, guarda caso, verrà da Gesù. Il 7° gesto lo farà Gesù, è l'ultimo, è sulla donna. Potremmo dire che questa donna ha imparato, ha sentito che Dio è un legame e ha una conoscenza relazionale di Dio. Capite? Non ha una conoscenza teorica, non ha semplicemente una conoscenza scritturistica perché ha studiato la Bibbia, ma perché ha sentito la presenza di Dio nella sua vita. Capite? Questo è per lei una novità così grande che non, nemmeno la lapidazione fa paura. Nemmeno la morte fa paura. Usando un'immagine molto bella del Vangelo di Matteo e che anche abbiamo pregato ieri, se vi ricordate, nel foglietto che aveva preparato Don Claudio, questa donna ha trovato la perla, ha trovato il tesoro. E davanti a questo non c'è povertà. Nemmeno la morte impoverisce questo. Simone, il fariseo, è l'esatto contrario. È l'esatto contrario. Perché, avete notato, anche qui purtroppo lo vediamo, e lo vediamo spesso, Simone pensa tra sé. Vedete, ancora una volta qui non c'è relazione. Simone non è in relazione né con Gesù né con questa donna, ma è in relazione con se stesso, con i suoi pensieri, cioè è chiuso. Ha come centro se stesso e avendo come centro se stesso, che cosa fa? Giudica. Giudica. Giudica sia Gesù sia la donna. E giudica, capite, non a partire dalle persone, perché manca la relazione con queste persone, ma giudica a partire dai suoi pregiudizi. I pregiudizi hanno una cosa fondamentale: dicono che le persone non cambiano mai. E quindi questa donna non è una donna, ma è una peccatrice. Tra l'altro mi faceva morire Maggioni perché diceva: chissà come mai questo fariseo sa proprio che questa donna qui è una peccatrice, è andata a trovarla qualche volta? Però sapete che questo nel Vangelo non ce lo dice, pensar male si fa peccato, ma si indovina sempre, come diceva Giulio Andreotti, né? Allora, la donna è una peccatrice, vedete il pregiudizio, e se è una peccatrice resterà una peccatrice. E Gesù non è un profeta, perché se fosse un profeta saprebbe molto bene chi è la persona che lo tocca. Quindi Gesù è un ciarlatano, come già Simone sostanzialmente credeva. Il suo pregiudizio conferma l'identità di Gesù, tanto è vero che quando Gesù gli dice: Simone, ho una cosa da dirti, il fariseo gli dice, non gli dice Rabbì, non gli dice Signore, gli dice maestro di pure, ma è un maestro che è un titolo semplicemente di cortesia, perché non può dirgli dimmi pure, ok? In questo senso. È ovvio che quando noi ragioniamo attraverso i pregiudizi, cioè ragioniamo attraverso le etichette, ragioniamo sapendo che le persone non cambieranno mai, e quindi gli altri non hanno la capacità di sorprenderci, cosa che invece le persone fanno sempre. Questo fariseo applica ai suoi giudizi delle categorie che sono proprio poco spirituali. E quali sono queste categorie spirituali? Bravo, non bravo, dentro, fuori, giusto, sbagliato. Che sono delle tipiche categorie morali che etichettano gli altri. Vedete, però, perché sono categorie poco spirituali? Perché in questi giudizi manca il legame. Chi dice bravo, non bravo, guarda dall'alto. Chi dice dentro, fuori, guarda dall'alto. Chi dice giusto, sbagliato, guarda dall'alto. Cioè non si mette a vivere con le persone che giudica. Il terzo personaggio è Gesù. E Gesù è uno che ama tanto la donna peccatrice quanto Simone, perché sa che tutti e due hanno bisogno del perdono di Dio. Che abbiano 500 denari di debito, che ne abbiano 50, entrambi non hanno da pagare. Tutti e due hanno bisogno di questo amore che perdona la loro vita. E il Signore usa due strategie diverse. Uno con la donna, ma con la donna è più facile. E una con il fariseo. Qui è l'ostacolo più grande. Notate che il Signore, di fronte ai pensieri di questo fariseo, fa una domanda. Simone, posso dirti una cosa? Cioè, capite cosa tenta di fare Gesù? Tenta di stabilire un dialogo, una relazione. A questo fariseo che è chiuso in se stesso, il Signore butta un amo. Prova un dialogo, prova ad aprire questo fariseo. Sapete, qualche anno fa ero venuto a predicare gli esercizi spirituali ed eravamo a Pietole, una tre sere. Dicevo una cosa che ribadisco anche questa sera. Origene diceva che ci sono alcune confessioni che fanno male ai cristiani, che non devono essere fatte, perché sono autoassoluzioni o autoflagellazioni, in cui noi stiamo semplicemente con noi stessi, o perché ci giustifichiamo o perché ci condanniamo. In tutti e due i casi, dicevo Origene, che cosa manca? Manca lo spirito. Lo spirito che cos'è? La relazione che noi abbiamo con Dio Padre e Dio Figlio. Ecco, vedete come il Signore cerca di far entrare il suo perdono nella vita di questo fariseo, rompendo i suoi soliloqui, rompendo il suo rimanere occupato con se stesso, con i suoi bellissimi giudizi, con le sue etichette morali perfette. E il secondo passaggio, attraverso quella parabola dei due debitori del padrone, il Signore cerca di aiutare Simone a capire che il vero problema, la vera questione è misurarsi sull'amore. Tutto si misura sull'amore. E l'amore cos'è? La capacità di accogliere l'altro. Qual è il grande pericolo spirituale di Simone? Che Simone non voglia accogliere il perdono che Dio offre. Se vi ricordate, questa è una delle prime cose che aveva colpito molto, che Papa Francesco ha detto in uno dei suoi primi Angelus già nel 2013, quando lui diceva: il problema non è, quando ci confessiamo, dire: Signore, abbiamo sempre gli stessi peccati. Il problema è che tante volte pensiamo che non valga più la pena di confessarsi. Cioè, che non valga più la pena di entrare in questa relazione che ci permette di accogliere il vero perdono di noi stessi, che è il perdono che nasce dall'amore di Dio. Il Signore ci prova a rompere il muro di gomma che questo fariseo ha costruito attorno a se stesso. Ci riuscirà? Speriamo. Speriamo per Simone, innanzitutto. Diciamo che il Signore fa molta più fatica con Simone che con Zaccheo, come abbiamo visto ieri sera. E quella donna, invece, porta a compimento i gesti della donna, perdonandole, riconoscendole la fede. È bellissimo perché Luca qui dice quasi che il Signore porta a compimento i gesti della donna presentandosi come lo sposo di questa donna. Donna, la tua fede ti ha salvata, la tua fiducia in me ti ha salvata. E la fiducia è tipica di una relazione sponsale, tipica di una relazione d'amore. Il Signore non è l'ennesimo maschio che possederà fisicamente questa donna e poi la lascerà in mezzo a una strada, ma è lo sposo che porta a compimento l'amore di questa donna, donandole a sua volta il suo amore che salva, il suo amore che perdona. Questa donna non sarà più la donna di prima, perché è diventata nel perdono veramente la sposa di Dio. E allora credo che la vera grande esperienza, e così mi fermo anche per questa sera, è proprio quella di essere accolti come perdonati, La vera esperienza di amore di Dio che noi possiamo fare passa innanzitutto attraverso questo perdono, attraverso il sentirci non dei debitori la cui cambiale è stata per un attimo nascosta, la confessione non funziona così, ma come dei debitori che sono stati resi innocenti, che sono stati talmente amati che è cambiata la loro identità. Figli, figlie, sposi, spose, fratelli e sorelle, perfino del Figlio di Dio. Ecco, ringraziamo il Signore per un po' aver camminato, ecco, nella sua parola. Io vi ringrazio tanto per la vostra presenza, la vostra pazienza. Ringrazio tanto Don Claudio che mi ha chiamato in queste tre sere, perché poi la sua amicizia e la sua persona sono davvero uno dei grandi tesori della mia vita. Vi auguro buon proseguimento di Quaresima, buona preghiera, e se passate per San Giorgio c'è un caffè che vi aspetta o una chiacchierata.